Grazie. Un ringraziamento non formale per l'organizzazione di questo convegno e per questa opportunità rara che vogliamo che non sia più l'unica. Il titolo del mio intervento: io sono un ricercatore in ecologia, un attivista o post-attivista sociale. Il titolo, diciamo, forse più appropriato è Sindemia Covid nella gestione capitalista della catastrofe ecologica. Allora, io farò una cosa un po' inusuale per aprire, data il timore di non riuscire a tenere insieme tutta la complessità dell'intervento nei 15 minuti, leggerò l'abstract che ho presentato ai compagni per la nella call, che recitava così: la sindemia multifattoriale Covid-19 e la sua gestione istituzionale fanno parte di un processo storico più ampio in cui i capitalisti tentano di evitare l'implosione del proprio modello ristrutturandolo davanti alla catastrofe ecologica che hanno provocato. Le destabilizzazioni irreversibili e caotiche degli equilibri biofisici planetari, oltre le capacità di carico per quanto riguarda la biodiversità, il clima, gli inquinamenti, i depauperamenti, stanno mettendo in serio pericolo la sopravvivenza di ogni forma di cultura, in primis le più complesse e fragili come quella occidentale. Per i capitalisti è quanto mai necessario cercare un controllo totalitario della popolazione, della scienza e del disordine socio-economico, governandolo in modo autoritario, con la paura, il disciplinamento, la repressione. Le emergenze continue che causano, amplificano e da cui traggono profitto, come le epidemie, le guerre geopolitiche, lo sfruttamento sociale, gli eventi meteorologici estremi, le carestie e le migrazioni. In questa fase ipertecnologica di spettacolarizzazione, debito e finanziarizzazione estrema, processi paradossali di retroazione fanno sì che la riproduzione e le diversificazioni biologiche e culturali siano diventate controproduttive per la classe capitalista. Essa punta invece tutte le residue, virgolette, risorse naturali sulla riproduzione macchinica, stringendo il cappio. Reti di mutuo aiuto e di auto-organizzazione libertaria, basate sulla consapevolezza, sulla responsabilità e sulla autonomia non assistenzialista e la cooperazione paritaria, possono cercare di rigenerare e difendere comunità simbionti socio-ecologiche, riconnettendosi ai processi naturali non umani. Ora, alcuni degli argomenti che vorrei affrontare sono stati parzialmente sfiorati negli interventi di Miguel Mellino ieri e anche di Daniela D'Anna e anche nell'intervento che Daniela, nella domanda che ha posto nel panel precedente. La mia tesi centrale è questa, che il susseguirsi di queste emergenze catastrofiche che il capitalismo cerca di amministrare derivano sostanzialmente da una convergenza più o meno consapevole a diversi livelli della catastrofe ecologica che in cui siamo immersi. E quindi sindemie, epidemie, guerre mondiali per le risorse, generano sostanzialmente un tentativo di sperimentare, testare sul campo, sulla popolazione, dei sistemi ipertecnologici di controllo serrato della popolazione, con strumenti come propaganda mediatica, censura, disciplinamento, confinamento, identificazione, profilazione, tracciatura, libertà su concessione, segregazione, repressione militare del caos socio-economico, depopolamento, razionamento e non ultima anche l'inflazione. Ora, quello che si sta delineando in questo processo storico epocale potrebbe delinearsi come uno scenario che alcuni chiamano di ecofascismo, ovvero di fronte alla catastrofe il capitalismo stringe le maglie per cercare di salvare il salvabile. Allora, diciamo, questa mia tesi, mi rendo conto, forse è un pochino eterodossa rispetto ad alcuni filoni di pensiero più ortodosso del marxismo o a filoni che potremmo definire genericamente complottisti o ai movimenti ecologisti. Il marxismo ortodosso, diciamo, non considera seriamente l'impatto del capitalismo sulle condizioni determinanti ambientali ed ecologiche nella formazione dei processi socio-economici e la reale entità della catastrofe ecologica in cui siamo immersi, se non per vederne l'uso strumentale che se ne può fare, vedi Green Economy. Lo generico complottismo non coglie l'oggettività della catastrofe ecologica e la necessità di affrontarla in modo alternativo a quello autoritario proposto dal capitalismo e ne vede solamente l'uso strumentale che ne fa il capitalismo. I movimenti ecologistici e ecologisti, almeno per ora, diciamo, non hanno esplicitato una consapevolezza di questa nuova modalità di gestione capitalista della catastrofe ecologica mediante autoritarismo, sorveglianza, militarizzazione. E vedono e quindi possono anche diciamo, risultare in qualche modo strumentali a un progetto di green economy capitalista. Ora, che la sindemia, definiamola così, Covid, sia originata per uno spillover, per la pressione dell'agroindustria estrattivista o per la manipolazione biotecnologica di esperimenti di laboratorio dual use, militare o civile, comunque sia, siamo sempre nell'ambito di una crisi profonda dei rapporti tra processi naturali e abuso della tecnologia. Si è parlato di antropocene, di capitalocene, di 3.000 definizioni diverse per definire l'epoca geologica, storica in cui ci troviamo, ma attenendosi il più possibile ai dati che abbiamo a disposizione nel consenso scientifico internazionale, sostanzialmente è dagli anni 70 che dallo studio del MIT di Boston sui limiti della crescita, che è stato nel 1972, che è stato riconfermato, diciamo, rivalutate le analisi che sono state messe in campo e i modelli sono stati processati anche negli anni 90, negli anni 2000 e più recentemente anche l'anno scorso. Sostanzialmente si va sempre a confermare con il margine di incertezza che è inevitabile una rottura sostanzialmente degli equilibri tra sfruttamento delle risorse naturali, disponibilità di cibo pro capite, livelli di inquinamento, livelli di popolazione. Sostanzialmente fra il 2025 e il 2035 ci si aspetta una crisi drastica nella caduta della disponibilità di risorse naturali, definiamole così, e di conseguenza un drastico anche abbassamento della disponibilità di cibo pro capite, di output industriale pro capite, un livello crescente di inquinamento che a un certo punto diminuirà perché diminuirà la pressione antropica, e un aumento della popolazione che va a... Ok, va bene, questo, diciamo, è il framework dei limiti alla crescita. Poi ci sono i quadri di riferimento sui limiti planetari e ecologici, quindi il sorpasso di soglie di irreversibilità per quanto riguarda l'alterazione della biodiversità, degli equilibri biologici, l'alterazione dei cicli biogeochimici, in particolare dell'azoto, del fosforo e del potassio, che vengono impiegati in agricoltura industriale in modo massiccio e che hanno alterato completamente gli equilibri nei suoli, nelle acque. La cosa, diciamo, si fa tantissimo parlare di crisi climatica, che effettivamente è una catastrofe, perché gli scenari business as usual che stiamo continuando a confermare ci proiettano verso 5 gradi di aumento della temperatura media climatica terrestre da qui al 2100. Le le stime dell'IPCC sono sempre ottimistiche. Qualcuno ieri citava l'IPCC, il panel internazionale sui cambiamenti climatici, dicendo che fa un buon lavoro. In realtà anche lì andrebbe, diciamo, analizzato criticamente l'impatto politico che si pone nella scrittura delle convenzioni internazionali e nell'elaborazione, diciamo, dei summary for policy makers. Volevo dire questo, che oltre a quella climatica ci sono altre crisi forse anche più gravi, che sono in particolare quella della biodiversità. Qualcuno parla di sesta estinzione di massa, siamo di fronte a un tasso di estinzione delle specie biologiche che è 1000 volte superiore a quello storico, circa un quarto delle specie accertate sono in via minacciate di estinzione, ed è un processo ovviamente che va sempre più incrementandosi. La perdita di habitat, soprattutto dovuta a deforestazione per uso agroalimentare, oramai sta depauperando completamente quella qualità di benefici ecosistemici, come per esempio la pulizia dell'acqua, dell'aria, dei suoli, la regolazione dei cicli, le temperature, non ultimo anche il benessere interiore che ci viene dalla esistenza della biodiversità. Va bene, no, è una sofferenza perché ho altre 3 pagine e non ce la farò mai. Sono 11 minuti, ok. Va bene, no, alcune cose, diciamo, che volevo dire in effetti nel corso di questi 2 giorni sono anche state dette, cioè la guerra per le risorse, la guerra al vivente sono la cantina e il salotto dello stesso edificio, come qualcuno ha recentemente scritto. La crisi delle risorse, vabbè, è una roba che va avanti appunto da parecchio, si tratta anche della diminuzione di economicità nell'estrazione delle risorse che mano a mano si verifica. L'emergenza continua, sostanzialmente un'economia della paura che sta prendendo piede, un'evoluzione della shock economy, dall'asservimento dell'informazione e dei media mainstream, la spettacolarizzazione, la propaganda, la distorsione dell'informazione, il fideismo scientifico. Ora, in questa gestione capitalista della catastrofe ecologica si prospettano anche altri 2 fenomeni, quello di una distruzione controllata della domanda economica e dell'offerta economica, e quindi un cambiamento dei comportamenti dei consumatori, un impatto dell'inflazione sui consumi, una disruption delle catene, delle supply chain, del commercio internazionale globale, per esempio quello che sta avvenendo in questo momento a Shanghai. In tutto questo ovviamente c'è una strumentalizzazione della scienza, un collasso del processo scientifico che affronta un iperspecialismo riduzionista e tecnocratico, con lo scientismo positivista che oramai ha preso completamente il possesso dei criteri di chiudere dei processi di pubblicazione editoriale scientifica, una deriva totalitaria del pensiero sistemico. Poi avrei tutta una serie di considerazioni di economia ecologica o di ecologia economica centrate sul pensiero di Georges Grogan, sul cosiddetto effetto rimbalzo o paradosso di Givens, ovvero l'aumento dell'efficienza tecnologica favorisce i consumi, favorisce l'impatto negativo ambientale e sociale. Quindi tutto questo processo di ipertecnologizzazione dovrebbe essere contrastato con un principio di base che è quello di sufficienza, di autosufficienza, di autosostenibilità, come diceva Georges Grogan, di tecnologie vitali, o come diceva Illich, di tecnologie conviviali. Questo anche in un'ottica di esodare dal capitalismo, di disertare i processi economici del capitalismo, di secessionare, di deistituzionalizzarsi, e di anche spingere quello che sarà inevitabilmente, ed è stato richiamato appena, lo scontro sociale, verso la costruzione di reti di auto-organizzazione dal basso, anche a livello produttivo, non solo a livello intellettuale e culturale. reti che siano fondate appunto sull'auto-organizzazione, sulla responsabilità diretta, sulla coesione, sull'autonomia libertaria, la formazione delle capacità più che sull'assistenzialismo, sulla la consapevolezza e la co-ricerca. Con i principi di base dell'abbondanza frugale, la parsimonia, il rispetto dei limiti ecologici, la cura del territorio, l'equilibrio con le capacità naturali, la conservazione conviviale della biodiversità, ci sono dati che dimostrano che le reti alimentari a cooperazione paritaria mutuale, ecologica, locale, di piccola scala, prevengono e tagliano drasticamente gli sprechi in tutti i settori e gli impatti negativi per l'ambiente e per la società. Abbiamo quindi necessità sempre di più di comunità simbionti socio-ecologiche, aperte all'accoglienza anche di altri umani, no? Che si riconnettano alla natura non umana e non vivente, che è anche dentro di noi, in un'ottica di antropomorfismo critico, mediante quindi incorporazione, influenza e conciliazione di cosmovisioni, prospettive ed epistemologie indigene, Southern Terrace, azione dai margini, con un principio di reciprocità rispetto a quello che prendiamo dalla natura non umana, per esempio raccogliere metà di una produzione vegetale per permettere alla natura locale di rigenerarsi e proliferare meglio ancora, e questo meglio ancora che prendere o compensare in altre zone. Se possiamo fare riferimento anche alle culture indigene ancestrali, a una geografia sacra archeo-astronomica che anche in Italia ha lasciato molte tracce, si pensi agli Etruschi, alle società matrilineari che hanno abitato i nostri territori in epoca Ok, no, l'ultimo concetto un po' più magari pregnante che vorrei dire è questo, che le reti di auto-organizzazione a mio avviso necessiteranno anche di organizzare l'autodifesa di queste reti, perché ovviamente lo scontro in atto sarà prepotente e quindi dovremmo prepararci, penso a quello che mettono in campo anche gli zapatisti o i curdi del Rojava, quindi bene l'ecopacifismo, ma dovremmo pensare anche all'autodifesa. Basta, grazie.